Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda. Questo era Berzeus, si pronuncia, non so, per flauto e pianoforte, un brano di Stanislao Falchi. Stanislao Falchi è stato un grande compositore, musicista di Terni, anche se in realtà probabilmente la maggior parte dei ternani lo conoscono soltanto come omonimo della farmacia, nel senso che in realtà è uno di quei personaggi illustri, dei grandi personaggi della città di Terni, che diciamo fino a oggi la città di Terni in realtà conosce molto poco. Oggi vogliamo approfondire quindi la sua conoscenza con una persona che lo conosce bene, e cioè Silvia Paparelli. Che
Buongiorno.
ringrazio di aver de oggi debutta a TNA per la prima volta che è venuta qui. Silvia è una dei protagoniste della vita culturale della città. Vorrei ricordare, insomma, che è direttrice artistica di un festival che forse è l'unica rassegna culturale nata dal basso a Terni, no? Cioè, non,
Basta
nel
nel basso.
senso, non imposta, no? Appunto, in realtà sappiamo la cultura a Terni viene quasi tutta fatta dalle istituzioni. Invece Caurarte, che è appunto il festival ormai che conta, quante edizioni, Silvia?
Credo 15, 16, qualcosa del genere. Adesso
Quindi
non
da più di
ricordo con
15 anni è
precisione.
nato proprio, cioè è il modello di quello che si dice sempre che dovrebbe essere un evento cittadino, cioè è nato anche dai commercianti proprio per far rivitalizzare
Sì, in
quella zona di
origine sì.
Terni. A quei tempi appunto Via Cavour era praticamente abbandonata a se stessa. Oggi è il salotto buono della città, in qualche modo una delle vie più frequentate, ed è grazie anche appunto a questa rassegna nata per iniziativa dei commercianti di Terni, quindi un modello, però, come tu dicevi, è rimasto in basso, nel senso che appunto, come tutte le iniziative che nascono dalla città, poi le istituzioni se la filano abbastanza poco, no?
Sì, insomma, qualche problema di sopravvivenza in questo momento. Comunque, insomma, noi speriamo sempre di poter dare il nostro contributo nel nostro piccolo, insomma, a questa programmazione.
Questo piccolo flash, come vedi qui da questo punto di vista del futuro, visto che è anche cambiata amministrazione, ovviamente l'ultima edizione è stata già fatta con la nuova giunta, ma ancora insomma era appena iniziata, quindi praticamente si è visto poco. Per il resto, da questo punto di vista, proprio a livello culturale, proprio a livello di anche di Cavour Arte, pensi che ci sarà una svolta, un cambiamento positivo o negativo in
Ma
futuro? Che tipo di atteggiamento
dunque,
vedi nei nuovi
no,
amministratori?
l'atteggiamento, almeno per quello che ha riguardato l'ultima edizione, è stato più che positivo. Insomma, abbiamo avuto dei segnali, colto dei segnali, direi molto incoraggianti, a partire dalla presenza assidua degli amministratori, il sindaco per primo e l'assessore Guerra in particolare, alle nostre manifestazioni, non soltanto all'inaugurazione. Quindi, insomma, abbiamo sentito se non altro una condivisione forte intorno al progetto. Ora, stiamo lavorando già da tempo alla prossima edizione, cercando anche di trovare canali di finanziamento ulteriori, alternativi, perché ovviamente, come credo un po' tutti, insomma, in città sanno, le difficoltà di bilancio dell'amministrazione sono enormi e quindi, insomma, è anche un po' difficile, risollevare in maniera così decisiva la situazione. Però, insomma, vediamo perlomeno buona volontà. Adesso speriamo di poter cogliere anche qualche frutto nel concreto.
Oggi invece appunto Silvia ci parlerà di Stanislao Falchi. Silvia è appunto musicista, musicologa e appunto in particolare lei ha curato anche questa ricerca che ha portato alla pubblicazione per la prima volta, credo, no? Di un
Sì.
CD con le musiche di Stanislao Falchi che è stato presentato proprio la settimana scorsa. È stato prodotto dal Rotary Club di
Sì.
Terni. E appunto parliamo di lui, questo Falchi, appunto ripeto che noi abbiamo soltanto visto questa lapide vicino davanti al Politeama dove c'è questa celebre antica farmacia, ma in realtà appunto lui è stato un personaggio di grandissima importanza per la musica
Sì,
italiana.
anche se il rapporto con la farmacia in realtà non è un'omonimia,
Ma è
quindi il
appunto
ternano medio, insomma, non sbaglia, nel senso che un rapporto appunto diretto e strettissimo c'è, nel senso Falchi era figlio di questa dinastia di farmacisti, di fatto è stato l'ultimo di questa famiglia.
Quando risaliva questa farmacia? Quando hanno
Ma era in
iniziato?
attività almeno dagli anni 50 dell'Ottocento. E suo padre, appunto, era il gestore, insomma, di questa attività. Lui stesso sembrava destinato, insomma, a raccoglierne l'eredità, e poi invece operò questa scelta. Non sappiamo effettivamente, insomma, se incoraggiato da una pratica familiare o altro, appunto, per gli studi musicali. E la cosa insomma che oggi ancora resta insomma è questa donazione molto generosa, perché Falchi, che non ebbe eredi, pensò appunto di lasciare il suo intero patrimonio, quindi non soltanto la biblioteca musicale e tutti i suoi averi, ma anche appunto la farmacia e la casa di famiglia alla città di Terni, città con la quale peraltro aveva avuto un rapporto di fatto interrotto in tutti gli anni della sua professione, nella quale comunque l'ha voluto tornare, nella quale anche è sepolto appunto, e appunto quindi oggi noi abbiamo questa farmacia con una doverosa lapide al suo esterno che ricorda, c'è anche una piccola parte di un solo del Trillo del Diavolo, che forse è l'opera sua più celebre, che appunto ricorda anche evidentemente la figura del, del musicista, e a lui è intitolato il largo appunto antistante alla farmacia.
Lui nasce nel 1851.
Sì.
E appunto a un certo punto tu dici da farmacista decide insomma di passare insomma di dedicarsi all'arte, sì. Alla musica.
Sì, compie i primi studi musicali a Terni, dove erano già in attività le civiche scuole di musica, una sorta di insomma antenato della scuola comunale. E poi, un po' come ogni giovane di belle speranze, insomma, fa il suo viaggio a Roma, che in realtà è un viaggio senza ritorno, e questo in maniera direi fortunata, perché nella capitale Falchi ha modo di affermarsi molto velocemente, tanto da essere uno dei primi docenti ad essere chiamato, e quindi di fatto anche a fondare appunto l'istituto, il liceo musicale, allora si chiamava così, di Santa Cecilia, poi divenuto conservatorio. Quindi sin dall'anno della fondazione, nel 74, Falchi è nel corpo insegnante di questa prestigiosa istituzione come docente di canto corale. E la sua carriera poi all'interno dell'istituzione ceciliana è molto significativa, perché all'inizio del secolo prende invece l'insegnamento di composizione, che è anche giustamente considerato forse l'insegnamento più prestigioso che c'è in un conservatorio. Peraltro ha tra i suoi allievi personaggi illustri del calibro di Vincenzo Tommasini o Vittorio Gui, che lo ricordano anche in alcuni loro scritti come docente integerrimo e molto, molto preparato. E poi nel 1902, alla morte di Filippo Marchetti, che era stato il primo direttore di Santa Cecilia, viene eletto all'unanimità come direttore, e quindi di fatto termina la sua carriera nel 1915 appunto a capo di questa prestigiosissima istituzione, peraltro senza mai abbandonare l'insegnamento, per cui affiancando all'attività di docente di composizione quella della direzione appunto di un'istituzione che muoveva anche faticosamente i suoi primi passi, e quindi firmando anche tutta una serie di innovazioni, regolamenti didattici nuovi, iniziative anche con grande attenzione alla diffusione della cultura musicale anche presso le fasce più popolari della società romana. In questo, ecco, questa esperienza anche di direttore di coro, di docente di canto corale deve essergli tornata utile.
Quindi lui è stato il secondo direttore del...
Sì, è stato il secondo direttore, sì.
E lui, ma musicalmente come nasce? Cioè, che cosa suonava, diciamo, che cosa faceva?
Dunque,
quando
non...
si è avvicinato alla musica?
Ecco, appunto, non ci sono documenti sul primo approccio, quindi non sappiamo se, insomma, il suo apprendistato deve essere stato legato uno strumento in particolare. Posso senza troppe difficoltà immaginare che abbia comunque studiato uno strumento a tastiera, quindi insomma il pianoforte o l'organo, che di solito
tutti più o meno, no?
Sì, è necessario insomma anche una carriera di compositore, che pure ha avuto, poi lo ricorderemo.
Ma cantava anche, fatto che insegnasse canto?
Per un insegnante di canto corale non è magari così, così necessario, per cui ripeto, non ci sono documenti diretti, né c'è nel catalogo per esempio delle sue composizioni una preponderanza magari, no, di opere per un determinato strumento che ci possa far fare delle supposizioni più sensate. E ha sicuramente studiato ovviamente armonia e contrappunto, questo lo sappiamo, con alcuni docenti importanti come per esempio Salvatore Meluzzi a Roma, ma non sappiamo molto di più. Tra l'altro, ecco, la cosa curiosa che si può dire, quando ho iniziato un po' a occuparmi di questo compositore per un motivo anche banale, cioè una tesi di laurea da fare, di fatto veramente c'erano tutta una serie di misteri su questa figura, pure così vicina a noi, perché Falchi è morto nel 1922, quindi è stata anche un po' una sfida, perché al momento non c'erano certezze neanche, per esempio, su alcuni banali dati biografici. Parlo anche della data di nascita e di morte e del luogo, soprattutto, per esempio, della morte. Così come non si trovavano le tre partiture delle tre opere, quindi confesso che c'è stato anche un momento, insomma, in cui dopo un primo approccio ho pensato anche di mollare, perché insomma il dato musicale poi era piuttosto sfuggente. E poi forse appunto anche un po' per tigna e per sfida, insomma, ho continuato ad indagare in un panorama comunque anche abbastanza difficoltoso, perché l'assenza di eredi diretti anche un po' causato la dispersione.
Ma non ha più avuto discendenti?
No, almeno non che io sappia, anzi lancio un appello, se qualcuno ha notizie diverse, io finora insomma non li ho trovati. Uh-huh. E quindi ecco, al di là dei documenti di archivio, soprattutto di Santa Cecilia, peraltro per alcune annate completamente distrutti, ecco, è stato un po' difficile ricostruire l'intero percorso. Su alcuni passaggi abbiamo una documentazione molto capillare, su altri per esempio è completamente assente.
Quindi lui comunque ha passato tutta la sua carriera a
quasi
Roma.
Tutta, sì.
Ed è tornato a Terni prima di morire, oppure
è morto a Roma. Ecco, questo finalmente abbiamo svelato il mistero. E a Terni c'è invece un monumento funebre, una tomba, che peraltro è stata edificata a seguito di un concorso bandito dalla Congregazione di Carità, che era stata appunto l'erede universale di Falchi, e del quale risultò vincitore con la Santi. Quindi peraltro è un bellissimo monumento che è nella parte antica chiaramente del nostro cimitero cittadino, e che forse meriterebbe un piccolo lavoro di restauro, e che fu in qualche modo insomma anche edificato come segno di gratitudine per questa donazione.
Lui era stimato da Giuseppe Verdi, giusto? Che
sì, di questo abbiamo documentazione, perché Verdi più volte si espresse sulla direzione di Falchi. Falchi aveva avuto anche un'importante attività di direttore d'orchestra che aveva affiancato quella del compositore, e che di fatto si interrompe all'inizio del Novecento in curiosa, ma insomma in realtà giustificata, coincidenza con la nomina alla direzione di Santa Cecilia. Insomma, l'attività diciamo privata del compositore e del direttore di fatto viene seriamente minata da questo incarico così importante, al quale il compositore si dedica in realtà con grandissimo impegno e grande abnegazione. E di Verdi Falchi aveva diretto moltissime cose, anche molte cose di musica sacra, spesso le prime esecuzioni romane, e appunto sappiamo che era molto stimato da Verdi, che definiva meravigliosa la sua direzione. C'è una storica esecuzione, ci sono anche delle foto di quella del Requiem di Verdi a Santa Cecilia, con una compagine molto numerosa di coristi, appunto capeggiata da Falchi.
A livello umano cosa sappiamo di lui? Era sposato, figli?
Sì, era sposato con una cantante che si chiamava Zaira Cortini. Sì, credo comunque, ma insomma, che stava nell'ambiente romano, e dalla quale a un certo punto però viene lasciato. I due non hanno avuto figli, appunto, e non sappiamo bene insomma quali fossero i motivi, certo.
Senti, ci ascoltiamo un altro brano. Cosa,
sì,
e
cosa il secondo è una mattinata, che in questo caso su un testo anche illustre di Giosuè Carducci, il catalogo di romanze, così le possiamo chiamare, o melodie per voce e pianoforte di Falchi, spesso ricorre a testi di autori illustri, appunto in questo caso Carducci, in altri anche poeti non italiani, come per esempio Victor Hugo, Heine anche, tedesco. E appunto è uno dei titoli forse più eseguiti all'epoca, anche con qualche ripresa oggi, per voce e pianoforte.
E la traccia ce l'abbiamo. Ok.
Quando sfiori le corde, come un trillo giocondo, parmi d'udirne l'umida calma d'estivo albor, e le tue note scendono, come da un cielo biondo, pioggia di stille tremule sugli assetati fior. Quando lenta e sommessa le meste corde tocchi, tu l'elegia mi narri d'una passione allor sognata da un poeta, con le lacrime agli occhi, tra i sussulti d'un gaudio e l'ansia d'un dolor. Segui, giovine mia, come un sospiro, aleggi fra i concenti un pensiero dolce, consolator, nella blanda carezza dei tuoi solenni arpeggi, un amore immortale, io vo sognare ancor. Io vo sognare un placido tramonto, un'armonia lamentosa di squille fra lontani vapor, e una preghiera, un inno pien di malinconia, che salga al ciel con l'ultimo raggio del sol che muor. Ma l'arpa si risveglia, son onde melodiose, son ali luccicanti in un vago tepor, son bisbigli d'augelli tra festoni di rose ondeggianti in un nembo d'allegrezza ed odor. Ma l'arpa si risveglia, l'eco risuona intorno voluttuosa, è l'eco d'un'epopea d'amor, è il bacio di due anime in un divino giorno, perdute in un'immensa oasi d'azzurro e d'or.
Questa non era esattamente quello che abbiamo annunciato, era invece il preludio.
Questo
al
è il preludio a un album di romanze che si intitola Policordon, che Falchi aveva pubblicato dedicandolo alla regina Margherita. Ricordo anche una bella edizione conservata presso la Biblioteca di Santa Cecilia a Roma, con sotto la dicitura dedica accettata, che evidentemente in qualche modo siglava appunto le dediche gradite alla regina. E è una pagina piuttosto curiosa, perché appunto l'album vocale, che poi si sviluppa con una serie di melodie per voce e pianoforte, e si chiude con un duetto, questo in maniera piuttosto convenzionale, viene invece aperto con un singolare esperimento per voce recitante e pianoforte. Ecco, questa non è una cosa così consueta all'epoca. In realtà, insomma, la sperimentazione sul rapporto tra la recitazione e la musica strumentale è un fatto più del Novecento, insomma, e anche, devo dire, scarsamente testimoniato in Italia. Per cui, insomma, è sempre stata una pagina che mi ha anche molto incuriosito, perché anche per come è scritta non si capisce neanche bene se poi queste didascalie vadano effettivamente recitate e da chi, se dal pianista, o sono soltanto un suggerimento implicito ad un brano che comunque è abbastanza descrittivo, come si è potuto anche ascoltare, nel senso che il pianoforte spesso imita alcuni suggerimenti del testo, come nel caso di quest'arpa finale. E in questo caso, nell'incisione di questo CD, è stata scelta efficacemente, credo, una versione invece esplicita, quindi recitata da un attore che è Marco Francescangeli, accompagnato da Paola Pisa.
Ma il testo è sempre suo?
No, il testo è di un suo amico, che più spesso ricorre in questo catalogo di romanze, che è Raffaele Salustri.
Quindi scrivono proprio insieme, facevano musica e parole.
Sì, non sempre, però insomma spesso hanno collaborato, sì.
Marco Francescangeli, vabbè, conosciamo bene, il regista e fondatore di Orion Theater,
sì.
Autore, appunto, protagonista e regista di tanti spettacoli teatrali, di una delle compagnie d'arte più vecchie che c'è a Termini, da più tempo, insomma sono penso un 15-20 anni forse addirittura che vanno avanti, ogni anno fanno uno spettacolo, insomma, quindi. E Marco è stato tra l'altro proprio anche all'Istes per la presentazione ufficiale del CD. Gli altri artisti che sono presenti nel disco sono la soprano Rosa Ricciotti, il tenore Simmo Kang, il flautista Gianluca Petrucci e appunto la pianista Paola Pisa. Adesso ci ascoltiamo invece quello che abbiamo annunciato prima, cioè La mattinata, dall'album vocale.
Thank you.
Allora, questa era appunto la mattinata, che appunto adesso Silvia mi diceva fuori onda, insomma, che è un tema molto diffuso in quel periodo, no? Quindi io mi sono sempre domandato, ma il rapporto tra mattinata e serenata?
Beh sì, è un po' l'alter ego insomma della serenata se vogliamo, perché in qualche modo insomma il sorgere del sole di un nuovo giorno, no? Porta a una interpretazione appunto più solare del sentimento d'amore. Ce ne sono diverse nel repertorio cameristico e non solo, anche nelle opere talvolta, no? Italiano, ce n'è una molto celebre di Leoncavallo, ma insomma ce ne sono
Che però,
diverse.
secondo te, questa è anche meglio, questa di
E
Falchi.
beh, più elegante, insomma, diciamolo.
Infatti, quella di Leoncavallo si prestava anche a Jovanotti, infatti l'hanno fatta Pavarotti con Jovanotti. Sì, io lo devo citare ogni tanto, Jovanotti. Francesco, è d'obbligo, ogni puntata io lo trovo il modo per citare. Allora, dunque, quindi in questo CD sono raccolte alcune opere di Falchi, no? La più importante, quella che tu mi dici, il Trillo del Diavolo, invece ancora non è stata pubblicata, giusto?
Eh no, perché insomma lì il problema diventa diverso, nel senso questo CD, che peraltro ha avuto una gestazione di diversi anni, di fatto nasce da un lavoro parallelo che abbiamo svolto appunto Gianluca Petrucci, Paola Pisa e gli altri coinvolti nella registrazione da una parte e io invece sul fronte, in questo caso psicologico, dall'altra. E poi, come talvolta succede, per fortuna insomma abbiamo messo insieme le forze insomma per arrivare poi a un risultato appunto anche a distanza di qualche anno. Per il Trillo del Diavolo il discorso sarebbe più complesso, nel senso che è un'opera lirica e quindi prevede un allestimento delle scene, dei costumi, una compagnia di canto anche via piuttosto numerosa e soprattutto, ahinoi, un'orchestra ampia, come del resto era uso insomma dell'epoca. Questo chiaramente richiederebbe uno sforzo imparagonabile a quello della registrazione di arie da camera che coinvolgono, insomma, in questo caso 4 persone.
Ma per esempio qui io ti faccio anche una domanda che beh, parte da qui, forse è un po' più ampia, riguarda sempre un po' anche il mondo culturale della città, cioè noi sappiamo tutte le estati più o meno a Terni vengono prodotte delle opere liriche, che però di solito appunto non è che offrano qualcosa di diverso rispetto a quello che, anzi forse anche rispetto a quello che si trova in giro, anche allontanandosi proprio da Terni, tutto sommato non è che ci sia. Allora, non, secondo te, per esempio, non si potrebbe investire anziché rifare la solita Tosca o il solito o la solita Madama Butterfly, per esempio, investire le risorse che ci sono per creare un'opera come può essere il Trillo del Diavolo?
Sì, certamente. Ora, questo è un discorso complesso nel quale mi tiri per i capelli ed è anche un po' spinoso. Ci sono anche appunto contesti che in qualche modo spingono una programmazione, no? Di un certo tipo anziché di un altro. Ora è ovvio che secondo me avrebbe un senso fare un'opera meno ascoltata, spesso sono anche parte in causa in operazioni del genere e figuriamoci se non penso insomma che sarebbe il caso di eseguire il Trillo del Diavolo. E dico anche che in qualche modo proverò a proporre la cosa. È vero anche però che chi organizza insomma una stagione estiva ha proprio un ruolo diverso, che forse è quello appunto di dedicarsi anche al grande repertorio, che è quello che tra virgolette fa cassetta. E questo è anche ancora più giustificabile quando poi un po' l'andazzo di tutti i teatri in Italia è quello di dedicarsi esclusivamente al grande repertorio. Allora, se lo fa chi ha risorse infinitamente maggiori, forse ci si sente anche un po' più giustificati. Questo non è per appunto trovare una giustificazione, ma insomma il settore è molto molto delicato e non so, cito un caso di cui sono stata spettatrice soltanto 2 giorni fa, insomma se il Teatro dell'Opera di Roma, che è il più importante teatro della capitale italiana, ovvero del paese del bel canto, secondo il resto del mondo, insomma a differenza di quello che poi in realtà poi accade, ritiene opportuno di dover inaugurare con un allestimento del Falstaff di Zeffirelli degli anni 60. Ecco, beh, allora insomma la filosofia dentro la quale ci muoviamo è
Certo.
piuttosto chiara, ripeto con tutto il rispetto per questo storico peraltro allestimento, ma insomma ci stiamo muovendo anche per ragioni di grande difficoltà un po' sul sicuro, ecco.
Però appunto, visto che qui faccio un po' sempre la parte del diavolo in questo caso, ma intanto è il mio
ruolo,
sto trillando un po', perché visto che però a Terni, soprattutto fino in questi anni, le istituzioni pubbliche hanno sempre puntato molto sulla sperimentazione, quindi abbiamo fatto il jazz sperimentale, il teatro contemporaneo, magari si potrebbe avere il coraggio di sperimentare un po' anche sulla lirica, anziché appunto provare...
Sì, ci proveremo tenendo anche conto, insomma, che si tratterebbe di un esperimento su una cosa che ormai ha 100 anni, quindi insomma mi fa anche un po', no, spesso così sorridere il discorso che a volte si fa sulla contemporaneità o sulla musica contemporanea quando poi riguarda opere ormai insomma assolutamente storicizzate. Comunque insomma un tentativo certamente lo faremo.
Io vorrei approfittare di questo spazio per fare anche un appello appunto, certo, alle istituzioni che finanziano anche la
anche
musica,
perché...
finanziano altre cose, che anche in questo caso per esempio, no, se non si ha paura giustamente a Terni di sperimentare, sarebbe più giustificato spendere i soldi pubblici per fare un prodotto che anche per i ternani,
certo,
offre qualcosa e che magari potrebbe attirare anche da fuori. Perché
ma sì, perché per esempio cito un esempio,
cito un
esempio che conosco, per esempio intorno alla figura di Filippo Marchetti, che è stato il predecessore di Falchi e che come lui era un compositore, anche se forse insomma all'epoca meno affermato e meno riconosciuto, la Regione Marche, che però ha una situazione musicale assolutamente imparagonabile a quella umbra, e lo dico nel senso che è molto migliore della nostra, e ha organizzato tutta una serie di appuntamenti con l'esecuzione delle sue opere che sono state date al Teatro Pergolesi di Iesi e credo anche in decentramento in altri teatri marchigiani. E quindi è appunto con un'operazione di rivalutazione di un musicista non di primissimo piano intorno al quale sono stati organizzati convegni ed altro. Poi la stessa cosa è stata fatta, stanno facendo per esempio adesso intorno al trecentenario di Pergolesi, è ovvio che lì il discorso è diverso, insomma è un compositore di tale levatura che insomma ci mancherebbe altro, però ecco lo stesso atteggiamento che loro hanno utilizzato per Pergolesi, per Spontini, per i grandi maestri insomma di nascita marchigiani, perché poi Pergolesi insomma nelle Marche c'è stato quasi mai, lo hanno riservato anche a Filippo Marchetti, quindi potremmo per una volta prendere
esempio.
Insomma,
magari il prossimo anno, anziché fare tre opere, tre allestimenti, anche un po' imbarazzanti a volte, perché comunque, diciamo, c'è l'ultimo Rigoletto è stato, insomma, io che poi non capisco niente di musica, ma anche soltanto a livello di quello che si vedeva, insomma, sono rimasto un pochino perplesso. Allora magari sarebbe meglio farne una, fare l'originale, fare un'opera che poi, appunto, presa, insomma, non da uno scalzacani, ma un Falchi che magari attira gente anche da fuori.
Ma sì, perché ecco, questo lo posso dire magari per incoraggiare, in realtà questo nome è assolutamente conosciuto, ecco, nell'ambiente ovviamente dei musicologi, della storiografia musicale, ma anche della critica, delle istituzioni romane. Ricordo insomma che quando mi affacciai per la prima volta nell'archivio di Santa Cecilia, appunto spiegando che ero lì per cercare di costruire una tesi che poi è diventata con degli aggiustamenti una pubblicazione edita dalla LIM di Lucca qualche anno fa, mi ricordo che fui accolta insomma anche dall'allora e tuttora sovrintendente Bruno Cagli con un finalmente, ecco, qualcuno che se ne occupi, quindi...
Bene, quindi siamo in chiusura, un flash soltanto su alcuni personaggi musicali, è stato citato anche durante la presentazione di questo CD, Nera Marmora, grande cantante lirica ternana,
sì,
importantissima, anche lei sconosciuta, abbiamo avuto altri personaggi come Bricialdi, chi sono un po' i personaggi che vanno rivalutati proprio così velocemente in un flash, Silvia?
Oddio, una classifica... Ma vabbè, insomma, certamente questi che hai nominato, accanto a loro forse anche Giuseppe Cerquetelli, che per tanti anni è stato un po' al centro di tutte le attività musicali cittadine, appunto durante l'assenza di Falchi, se vogliamo, direttore del teatro comunale, poi intitolato a Verdi, direttore delle civiche scuole di musica, e dopo di lui Dino Donini, che fu anche direttore del Bricialdi, oltre che ovviamente compositore. Insomma, ci sono stati una serie di musicisti che hanno peraltro avuto anche attività piuttosto diversificate, dei quali forse ci dovremmo anche ricordare.
Bene, io ringrazio Silvia Pavarelli,
grazie,
vi ricordo che questa puntata, come tutte le puntate di Adesso in Onda, la potete riascoltare, scaricare, insomma, sentirvela per bene e con calma anche su www.radioadesso.it. Speriamo di tornare a parlare con Silvia di altri personaggi, no? Che ci siano occasioni di parlare di appunto questi altri grandi personaggi della musica, che te, insomma, c'è una grande tradizione musicale,
sì,
che tutto sommato non è molto valorizzata a livello, no? Finora non lo è stata, insomma, si è puntato su altri fronti, forse anche la musica, che invece è sempre stata protagonista nei Ternani è ora che diventi protagonista della città. Grazie ancora Silvia Pavarelli.
Grazie a voi.
Noi ovviamente ci sentiamo la settimana prossima. Ah, ovviamente adesso ci ascoltiamo un altro brano di Bricialdi, di Stanislao Falchi. Ma Bricialdi che data è? Che periodo?
Bricialdi è nato nel 1818, quindi un po' prima, precedente. È morto nel 1881.
Ed ha fondato lui la scuola, no?
No. No, è stata intitolata a lui.
Invece l'ha fondata un altro personaggio importante, giusto? No.
E questo adesso mi cogli su Vabbè. Questo in preparata.
Bisogna tagliare, Franceschini dice tagliare Notte e Silenzio, tratto dalle opere poetiche per tenore, soprano e pianoforte. Grazie ancora a Silvia Varelli, Stanislao Falchi, recuperatelo, ascoltatevelo.
Buongiorno.
Thank you.